ci introduciamo sulla riflessione di oggi, che diremmo la seconda, infatti apostolato secondo, perché l'altra volta abbiamo fatto apostolato primo ed era l'apostolato dell'azione, alla quale però tutti non possono arrivare per diversi motivi, per un'incapacità di natura, per malattia, per anzianità e così via. Ognuno può avere degli impedimenti e non può svolgere esteriormente un apostolato. Però quello della preghiera, della sofferenza, il tema di oggi, questo è aperto a tutti. Se uno non può fare altro, ma può fare questo, già fa moltissimo. Mentre chi fa, ma non si collega a Dio con la preghiera e non sa offrire le proprie sofferenze, è un po' come seminare un seme secco. Fatichi, lavori, metti sotto terra, innaffi, fai tutto, ma non cresce niente. Dunque, importantissimo è l'apostolato della preghiera. Essa non è solo garanzia d'apostolato esterno, come dicevo, ma è già apostolato. Anche se non da tutti è capito, Perché proprio qualche giorno fa, discorrendo con uno dei nostri preti, bravo, come diceva Donna Mera, ah, quella è bravissima, e solo che, bravo, però un bravo figliolo, diceva, e voi Paolini, la preghiera, l'adorazione, sì, portate, ma insomma, avete i mezzi di comunicazione sociale come il beato che avete fatto, ma non fate niente. Ha ragione sotto un certo aspetto, ma limiterebbe il suo intervento se non considerasse sufficientemente l'aspetto della preghiera. Perché già la preghiera soltanto, se uno non può fare altro, è già apostolato. Per Don Alberione l'adorazione eucaristica è il principale apostolato. E se siamo figli fedeli non possiamo discostarci dal suo pensiero. Ecco. Ma non è Alberione, è Paolo stesso al quale ci ispiriamo. Cosa dice Paolo? Innanzitutto ti raccomando, scrive a Timoteo, che si facciano suppliche e preghiere per tutti gli uomini. Ciò è ben fatto e gradito a Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Parole chiarissime. Innanzitutto si facciano preghiere. Innanzitutto, ancora prima di girare il mondo come ha fatto lui, ma innanzitutto si innalzano preghiere. Ecco, l'apostolato della preghiera. Ma bisogna farlo bene questo apostolato. Quali le condizioni? Primo, che provenga da un'anima contemplativa e che sia aperta alle necessità di tutti. Cosa vuol dire un'anima contemplativa? Ci sono delle persone che credono di pregare bene, molto, quando dicono molte formule. Ma se queste formule sono solo come il seme gettato sulla strada o su un campo non lavorato, anche se germoglia un pochetto, poi arriva il sole e brucia tutto. Se la tua preghiera non proviene dal tuo essere un'anima contemplativa, cioè di ricchezza interiore, cioè che tu sei in un rapporto d'amore con il Signore. E quando si dice rapporto d'amore con una persona, spesse volte è solo stare in silenzio, stare vicino a questa persona in silenzio o con dei gesti, ma sempre in un clima di silenzio e di stupore. Tutto il resto sono parole che con le quali si stringe poco. Allora, vi siete mai accorti voi che ci sono delle persone che hanno bisogno sempre di balbettare, di muovere le labbra, e bisogna anche muoverle, soprattutto quando la preghiera è comunitaria ed è a nome della Chiesa, ci vuole anche il gesto, perché anche il corpo deve collaborare. Non è che io nego questo, ma ci sono delle persone che credono di non aver pregato se non hanno battuto le labbra, fino al punto che devono anche ripetere le parole della consacrazione che il sacerdote dice sull'altare, perché altrimenti pensano che la messa non vale, devono ripetere tutto. Non sono anime contemplative, sostanzialmente. Poi da dove lo si vede anche? La fretta. Non sanno fare la pausa del silenzio, non sanno un momentino raccogliersi, no, e siamo tutti a dire. Quante volte l'ho detto? Diciamo il rosario, benissimo. Vedo già che c'è chi lo fa. Il primo mistero, contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Padre nostro che sei dice. Ma dov'è la contemplazione? Non sei un'anima contemplativa. Aspetta un momento. L'angelo che annuncia a Maria le case. Che bello. Ci penso un momento a questo episodio. E mi stupisco davanti. Che bello. Ecco. Divento anima contemplativa, poi mentre continuo a contemplare il Padre nostro, che Ave Maria, dai, allora sì, ma se no non ha significato, solo dire, ma cosa diciamo? Attenzione, non dite che non bisogna dire, capitemi bene, io dopo vado per eccesso, ma che provenga da un'anima contemplativa, persone capaci di stare in silenzio davanti a Dio e di riflettere, allora è vera preghiera. E che sia aperta alle necessità di tutti. Non puoi pensare solo a te stesso, alle tue necessità, o a quello che ti sta più vicino, a quello che ti sta più a cuore, magari quelli di famiglia, o i tuoi figli. O le... Benissimo, ci siano pure. Ma nella preghiera, come apostolato, nessuno è escluso. Per cui che gli altri siano dentro il proprio cuore. Uno potrebbe dire, sì, ma con una persona che non vado tanto d'accordo è fatica a metterla dentro il cuore. Ma attenzione, quando diciamo di cuore, non significa il cuore sentimento, ma il cuore volontà. È chiaro che mi dà più piacere pregare per una persona che... mi è stata gentile, che mi ha fatto un dono, che mi tiene in considerazione, che dice bene di me, come volentieri io ricambio, niente da dire, benissimo. Ma non posso escludere chi magari ha detto male di me, o ce l'ha con me, o mi fa i dispetti, vabbè, non mi viene spontaneo, però dico, Signore, abbi pietà, come hai detto tu sulla croce, abbi pietà di loro, non sanno quel che fanno, Signore, perdone, fagli capire che, va bene, fa che il tuo disegno, ma ci sono tutte le persone. Vi sono casi in cui l'apostolato esterno è impossibile, o quasi, per motivi di circostanze, di salute o di doveri di Stato. Com'è vero? Chi veramente è apostolo, in queste situazioni ci soffre, poi lo vedremo dopo parlando della sofferenza, e più volte io ho dovuto, rasserenare le persone, le anime, perché non potevano fare quello che era nel loro cuore, nel loro desiderio, per i motivi più svariati. Ma sta tranquilli, ma perché mi piacerebbe fare questo, come fare anche quello? Ma guarda, il Signore a te adesso sta chiedendo quest'altra cosa, stai tranquillo. Ci sono dei casi in cui è impossibile l'apostolato esterno. Purtuttavia, nel vero apostolo rimane accesa nel cuore la fiamma dell'amore verso tutti. E coloro che non può raggiungere con l'azione li tiene sempre presenti in preghiera. Io vorrei fare una domanda, non a voi che ci siete, ma agli assenti. Dicevo prima, possono essere tanti motivi, buoni e validi. Ma bisogna vedere nel loro cuore cosa c'è. Se sono dispiaciuti di non poter essere presenti oggi, a questo importantissimo apostolato della preghiera, e che cosa di maggior apostolato della preghiera che non il ritiro? È nel loro cuore acceso questo desiderio, anche con dolore, di non poter partecipare? Dovrei dire, stai tranquillo, anche se gli altri magari ti giudicano male, dico stai tranquillo, in te c'è accesa una fiamma. Ma se a un certo punto rimani indifferente, tanto una cosa vale l'altra, o vado di qua o vado di là, ma sempre la stessa, allora siamo fuori strada, qui la fiamma non c'è. E potreste anche esserci presente, perché bisogna andarci. Ma in realtà dentro non c'è una fiamma, ugualmente hai del gas, però manca la fiammella e non serve a niente. Hai della legna, però manca il fiammifero per accenderlo, sta lì ma non scalda. Tu sei presente, ma ti manca nel cuore questa fiamma, sei presente anche al ritiro, ma non so quale apostolato stai facendo. Se ti arricchisci, se diventi anima contemplativa, se esci pieno di grazia, per cui la tua presenza poi porterà grazia, già solo la presenza, allora sì, ma se non cresci, sei presente, ma... Questo apostolato è più importante del primo, cioè quello dell'azione. Solo questo ottiene lo Spirito Santo per la fecondità del primo. Vi diceva recentemente una persona che segue altre persone e mi diceva che quando fanno degli incontri si respira un certo clima di grazia, si vede, si percepisce. Però mi diceva anche questa persona che quell'incontro lo fanno precedere per una giornata intera da preghiera di adorazione, da diverse persone che si alternano, una giornata intera di preghiera davanti all'Eucaristia, ecco perché c'è tanta grazia poi nell'incontro. Ah, questo lo capisco. Allora, che cosa deve sapere il vero apostolo della preghiera? Primo, che specificare le intenzioni nella preghiera non significa limitarle. Cioè, se prima ho detto che il nostro cuore deve essere aperto a tutti, senza distinzione, questo non significa che non possa avere delle particolari intenzioni. Per quella persona, per quella famiglia, per quell'iniziativa, questo non significa che io limito il cuore, non sono sempre aperto a tutti, ma tanto se curo uno non posso curare l'altro. Ogni genitore vuol bene a tutti i figli in maniera indistinta, ma se a un certo punto in casa ha un figlio ammalato e gli altri sono chi a scuola, chi al lavoro, che il figlio ammalato, è chiaro che in quel momento si dedica al figlio, limitatamente al figlio, non pensa in quel momento a quelli che stanno lavando, ma non significa che sono fuori del cuore. Pensa lui, le intenzioni io le posso specificare, certo, è doveroso, pur rimanendo aperto a tutti. Quindi, specificare le intenzioni della preghiera non significa limitarle. E c'è da credere a quest'altra cosa importante, che la preghiera è la nostra forza ed è la debolezza di Dio. Ma non mi fermo, perché abbiamo fatto una volta una meditazione proprio su questo tema. Debolezza di Dio, vi dico solo questo. Si usa anche l'espressione che noi con la preghiera possiamo modificare la volontà di Dio. Beh, bisogna intendersi in questo senso. Non significa che lui cambia il suo disegno, ma significa che gli do modo di realizzarlo, è diverso. E porto sempre l'immagine di colui che è affamato, e io so che è affamato, io ho preparato il panino per lui, perché io lo so che è affamato. Quindi Dio sa di quello che io ho bisogno e ha già preparato tutte le grazie per me, perché sa che ho bisogno, però sta a me anche chiederle, sta a me presentarmi, sta a me presentare la mano, sta a me aprire la bocca se mi vuole imboccare. Devo fare qualcosa anch'io. Allora, il panino è pronto, io lo chiedo e lo ricevo. Cos'è che è cambiato? È cambiato che do modo a Dio, con la mia preghiera, con la mia forza della preghiera, non di cambiare, ma di realizzare quello che il Signore aveva già stabilito per me. Ecco allora l'efficacia della preghiera, che non consiste nel modificare i disegni di Dio, ma per cambiare noi e le cose secondo il suo progetto. E che conseguentemente si prega non per piegare Dio alla nostra volontà, ma perché giunga a noi luce per scoprire e forza per realizzare la sua. E anche bisogna sapere che a nulla serve la nostra azione, o peggio, agitazione, se manca luce e forza dall'alto. E allora capisco che in tale senso i monasteri sono preziosissimi. E il principale apostolato del monastero è quello della preghiera, contemplativo il più possibile. Sono monasteri di contemplazione, per il bene di tutti. Questo un cenno, diciamo, sull'apostolato della preghiera. Ma poi ce n'è un altro, quello della sofferenza. E questo è più duro ancora. Tanto sofferenza c'è comunque per tutti, ma trasformarla in apostolato è un po' più duro. Le anime si istruiscono con la parola, ma si salvano con la sofferenza. La preghiera stessa è feconda solo se è bagnata da qualche goccia di sangue. Allora, vi direi, riflettete un po' quello che avviene in natura. Voi piantate un fiore, una pianticella, nel giardino, nel campo, e certo avete bisogno di terra buona, avete bisogno poi di innaffiare, avete bisogno di che ci sia il sole, benissimo. E cresce, non c'è male. Ma se gli deste il concime, ah, che vigore che prende! Come diventa importante il concime? Ebbene, nel nostro apostolato è importante l'azione, è ancora più importante la preghiera, ma guai se manca il concime! Il concime è la sofferenza, che non dobbiamo sprecare. Le anime si istruiscono con la parola, ma si salvano con la sofferenza. La preghiera stessa è feconda solo se bagnata di qualche goccia di sangue, quale concime. L'apostolato, limitato alle sole parole, sia pur accompagnate dalla preghiera, raramente penetra in fondo al cuore. L'arma inevitabilmente vittoriosa è il sacrificio. La sofferenza è la moneta con la quale si compera il potere di fare il bene. La vita di Gesù è un esempio lampante. tanto che non ci poteva essere sacrificio più grande di quello di morire innocentemente sulla croce a vantaggio di tutti. E lui lo dice, lo troviamo poi scritto: chi vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ma attenzione qua, poi lo vedremo più avanti probabilmente, sì, ma la croce vera non è mica il mal di denti, non è mica l'artrite, non è mica l'essere zuppicante, non è mica adesso faccio un fioretto, rinuncio a quella cosa, adesso tutte cose buone da non sprecare, da offrire. Ma il vero sacrificio, la vera croce è, direi, la premessa e anche la conseguenza del nostro vero apostolato. Sull'esempio di Gesù, adesso spiego, sull'esempio di Gesù, il quale è stato messo in croce non perché faceva i miracoli, non perché moltiplicava il pane o faceva fare la pesca miracolosa, non perché guariva i malati, o magari avesse fatto solo questo, lo portavano e... ma per aver predicato. E nella predica non per aver detto le cose che facevano piacere agli altri, ma nel dire la verità. E qual era la verità? Che lui era figlio di Dio. Ma è stato questo che ha fatto ribellare gli altri. Come? Tu che sei uomo come noi ci vieni a dire che sei figlio di Dio, ma tu sei matto, ma va là, ha bestemmiato, avete sentito? Queste sono le bestemmie. Merita di essere messo a morte. Non perché ha fatto i miracoli, non perché ha guarito, non perché ha semplicemente predicato dicendo le cose che piacevano agli altri, ma per aver detto nella predica la verità, che agli altri non piaceva. Per ignoranza, mica non giudichiamo. Per questo è stato messo in croce. Allora, per ognuno di noi, ricordiamocelo, la vera sofferenza c'è, quella vera, quella apostolica, quella valida, c'è quando noi facciamo il bene e non siamo capiti. Soprattutto il bene apostolico della famiglia paolina. Adesso lo cominciano a capire sempre di più, adesso col beato Don Giacomo ancora di più, ma insomma sappiamo quello che ha sofferto lui, Giacomo, all'inizio della sua opera, per non essere capito in questo nuovo apostolato. Questa è la sofferenza. Tu fai il bene e sei interpretato in male. Tu cerchi di portare avanti il bene, la verità, e chissà come ci arzigogono d'intorno, chissà cosa tirano fuori. Ti verrebbe la voglia di dire: basta, non faccio più niente, la smetto. E no, e Gesù mica ha detto: basta, basta, no, non sono figlio di Dio, ho fatto per dire, ma no, non lo so, no, io sono un uomo come voi, si sarebbe salvato. Ma non era la verità. Noi, per essere coerenti con noi stessi, per essere di esempio, per essere modello, per portare la verità, per essere come il Signore ci vuole, per essere sul serio membri della Santa Famiglia, diversi dagli altri, e se noi vogliamo un po' confondersi con gli altri, sì, sono della Santa Famiglia, ma insomma, così, un presso a poco, con gli altri. In questo essere diversi, non con un atto di superiorità, ma in una naturalità di gesti e di comportamenti, questo provoca la persecuzione, la cattiveria, l'odio degli altri. Questa è la vera sofferenza apostolica. E Gesù dice: non si dà servo maggiore del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Voi avete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. E le cose che vi ho detto, mi pare, sono espresse anche successivamente. Infatti, la prima sofferenza è quella che viene dall'apostolato stesso. È quella del beati voi quando mi insulteranno a causa del mio nome. Altra sofferenza è di non poter fare quello che si desidera e non essere capiti in questo. Ma come per la nascita a questo mondo è detto nel dolore partorirai, la stessa cosa vale per ogni nascita alla grazia. La sorte del Cristo fisico è ora la sorte di quello mistico, cioè nostra, che siamo parte di Lui. E Paolo dirà, io compio nella mia carne quello che manca alla passione di Cristo, per il suo corpo mistico, per noi, per tutti gli uomini, per il suo corpo che è la Chiesa. È in forza di questo che gli apostoli se ne tornavano gioiosi per essere stati picchiati e quando li mettevano in prigione e poi anche liberati. Ma tu dico, dai, che bello che ci hanno messo in prigione. Certo. Segno buono. Segno che l'apostolato valeva qualcosa. Comunque, a parte questo che il vertice della sofferenza, a parte questo, ogni tipo di sofferenza può e deve essere offerta. Non è da cristiani soffrire imprecando e bestemmiando. È una sofferenza, ma questa è diabolica. Anche quelli nell'inferno soffrono, ma da diavoli, da perduti, da bestemmiando e nient'altro. È una sofferenza che serve, ti fa soffrire ancora di più. Oppure irrigidendosi senza dare uno scopo, la cosiddetta sofferenza stoica. E tanto, bisogna rassegnarsi, tanto, ormai per me è segnato il destino così, come fai? Ma questo non serve a niente. Come ogni preghiera, anche se non è finalizzata, è un bene per tutti, è apostolica, anche se non ci penso di pregare per quello, per quello, per quell'altro, è sempre apostolico, il bene va a tutti, così è per ogni sofferenza, di qualsiasi grado. Per chi è in grazia di Dio, ogni sofferenza, anche senza esserne consapevoli, è un bene per il corpo mistico. Questo è il primo grado, e qui nessuno sfugge, ce n'è per tutti. Sofferenze non mancano per nessuno. Secondo grado consiste nell'essere consapevoli e nell'accettare e offrire in riparazione dei propri peccati e per allenarsi ad essere forti nella tentazione. Cioè la finalizza in qualche maniera la sofferenza. Non la voglio sprecare, o meglio, non è sprecata se sono in grazia di Dio, però non ne vedo l'esito, quindi, però se io ti offro questa sofferenza, boh, che fai? Terzo grado è quella apostolica. Si pensa al bene degli altri e in unione a Cristo si completa la sua passione. A proposito, Don Alberione, me lo sono messo da parte perché nell'ultima ora di adorazione che qui è stato fatto, mi è piaciuto quel dandan che può servire, infatti oggi penso che ce l'abbiano tutti, non so come sia, dall'insegnamento di Don Alberione. Ogni apostolato è buono, ma la croce e la passione hanno redento il mondo. Quando all'apostolato delle edizioni, apostolato esterno, no? Delle edizioni si sa aggiungere l'apostolato della sofferenza, allora si completa la redenzione. E altrove aggiunge, Quante volte si spaccano le pietre, adesso un po' meno, adesso lo fanno i frantoi, va bene, ma una volta, io me lo ricordo da ragazzo, voi siete tutti più giovani, fortuna, voi non avete certe esperienze, mi ricordo quando andavo giù dalla casa in chiesa, lungo la strada c'erano questi mucchi di pietre e stava seduto lì uno col scalpello, con il martello, eccetera, spaccava queste pietre per buttarle poi sulla strada, no? Che fatica. Bene, dice Alberione, anche lui ha presente questo fatto, dice quante volte si spaccano le pietre e si riducono a pezzetti, perché ridotte a pezzetti e mescolate col cemento formino la base, il fondamento della casa. Così è la sofferenza cambiata in apostolato. Allora si sente che anche in un letto si opera largamente, si opera nel cuore della Chiesa. E poi un'altra frase dice: si salvano più anime con la pazienza che con l'azione. Ma a questo proposito non so voi altri cosa intendete per pazienza, perché anche qui non abbiamo sempre le idee precise, esatte. Sostanzialmente ci siamo, ma noi pensiamo che uno perda la pazienza quando si irrita, si arrabbia, se la prende con qualcuno, perde il lume della ragione. Certo, non hai avuto pazienza. Ma un altro potrebbe non arrabbiarsi mai eppure non avere la pazienza. Allora, che cos'è questa pazienza? È quella di non rassegnarsi. Quando uno si rassegna vuol dire che perde la pazienza, cioè non ha più fiducia nell'opera di Dio, il quale ha i suoi tempi, e i tempi potrebbero essere molto lunghi. Noi che vorremmo vedere le cose in 4 e 4-8, o ci arrabbiamo, è una reazione, o ci rassegniamo, è un'altra reazione. Uno che si rassegna vuol dire che non ha pazienza nell'aspettare l'ora di Dio. Questa è la pazienza, è avere fiducia in Dio e aspettare i suoi tempi con fiducia, nella speranza. Chi ha speranza vuol dire che è paziente. Se uno non spera più niente, ha perso la pazienza, anche se sta zitto. Alberione dice: si salvano più anime con la pazienza che con l'azione. Oh, che bella iniziativa, come è riuscita a... A proposito, adesso mi viene in mente un'altra cosa. Sapete ormai tutti che domenica prossima c'è la conclusione, diremmo così, di quel giro che abbiamo fatto per far conoscere Don Alberione, eccetera, eccetera. La conclusione è nel teatro 1 più di Lucrezia, che dovrebbe avere carattere diocesano, e sarà presente il vescovo, sarà presente Monsignor Montonati, eccetera, eccetera. Va bene, quello che sia. E allora, noi come giudicheremo la riuscita di questa iniziativa, per dirne una? Oh, la gente, era pieno così, che bello, vedete? O può darsi che invece sia un pochettino di meno, eccetera, non è quello che ci aspettavamo, eccetera. Dal punto di vista umano, certo, viene da dire, mamma mia, che fiasco. Ma se abbiamo pazienza, noi sappiamo vedere anche un eventuale fiasco come un cammino di Dio nella nostra vita, e grazia che arriva lo stesso. Persone non sono state presenti, ma riceveranno la grazia lo stesso. Come viceversa uno può esserci e non riceve niente. La pazienza è vedere sempre il bene dappertutto, senza scoraggiamenti, sempre in fiducia, sempre impegnandosi. Allora, dato che siamo qui, aperta la parentesi, vedete, ci sono tante iniziative nelle nostre parrocchie, nell'istituto, in vari gruppi, a un certo punto non si sa più, non c'è più il resto da dare, succede come i documenti nella chiesa, che i preti tutti cominciano a dire basta, non si riesce più a leggere, quindi si prende, poi stanno lì da una parte, che è troppa roba. Viene da pensare a volte, anche nelle nostre iniziative, che troppo. Non entro in questo particolare, perché certo che bisogna anche selezionare a volte, però quando un'iniziativa è veramente importante, quale questa di domenica, è chiaro che non ho altro che dire, cerchiamo proprio di non mancare, assolutamente. E anche se ci fosse bisogno di dare un contributo, come mi pare di aver sentito voci, che c'è bisogno, certo volentieri, perché è un modo di contribuire, anche il togliere qualche cosa da sé è un aspetto della sofferenza, che è il vivere la povertà. Quindi, ecco, poi questo vi daranno altri, poi la parte organizzativa. Mi è venuto in mente, l'ho messa qui tra parentesi, mentre leggevo questo di Don Alberione, si salvano più anime con la pazienza che con l'azione. Gesù Cristo ci ha redenti con la croce. Va molto bene all'apostolato, soprattutto dell'edizione, ma quando si arriva all'apostolato della sofferenza, allora non c'è più dubbio che un'anima ami il Signore. Quando si arriva alla pazienza, non c'è dubbio che si ami il Signore e le anime, la pazienza. Bene, terminiamo con gli ultimi suggerimenti qua. Che cosa offrire in una gradazione di valori? Primo, accettare le sofferenze comuni nelle quali inciampa chiunque viene al mondo. I lutti, le afflizioni, i rovesci di fortuna, le malattie e via. La litania potrebbe continuare. Fino al freddo, il caldo, la stanchezza, le offese ricevute, eccetera, eccetera. Accettare e offrire. E dicono certe vecchiette, pensare che non posso andare più alla messa se non mi accompagno, non mi posso muovere, mamma mia, poi vengono a confessarsi, ho lasciato la messa, la fortuna è che dopo le persone non le conosci, dici ma che messa, questo qui sta acquistando merito, stando a casa, non potendo andare alla messa, ma è, capito, non posso andare alla messa, come chissà cosa. Ma guarda, bisogna aiutare queste persone a scoprire che questo essere limitati e non poter fare neppure quel bene che penso di poter fare, ma lo faccio in un'altra maniera, è sempre un gran bene, più dell'altro. E bisogna educare questo. Poi, secondo, accettare quelle che vengono dal compimento del dovere, dall'osservare i comandamenti, dal lavorare onestamente, dalle contrarietà per la testimonianza, cioè. Poi anche rinunciare liberamente a qualcosa o decidere di compiere con sacrificio una certa opera buona, rinunciare ad ogni propria volontà perché Dio stesso scelga quel che è meglio di sofferenza per riparare i peccati degli altri, per salvarli e per santificarli. E quest'ultimo grado e modo è quello che Don Alberione sintetizza nella formula «Tutto per la gloria di Dio», in cui chiede «Riversa su di me tutte le pene che si sono meritate i miei figli e le mie figlie, punisci me ma salva loro». E questo certo.